Gesù ha detto di sé: io non sono mai solo, il Padre è sempre con me. Quindi dire che Gesù è tutto solo a pregare significa tutta la sua esistenza vive solo per il Padre. Per rivelarci che cosa? Che tutta la sua esistenza è dal Padre. Vivere legati all'origine è l'unico modo in cui l'esistenza trae la sua vera luce e la sua vera bellezza. Pregare significa ricondurre la propria esistenza direttamente al Padre e alla luce di questo rapporto leggere tutte le cose, acquistando discernimento e soprattutto libertà, perché è quando si è nella luce che si è realmente liberi, in quanto è nella luce che le cose acquistano le loro reali dimensioni. Per questo allora anche noi, prima di accostarci al testo sacro, alla parola del Dio viva ed efficace, invochiamo l'autore delle scritture. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica e riposo, nella calura e riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua parola nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Siamo sempre al capitolo primo, i versetti da 35 a 45.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
Ecco, possiamo fermarci qui, poi riprendiamo successivamente. E la mattina dopo, molto presto. Questo non è soltanto una indicazione cronologica, è anche una indicazione teologica, in quanto il mattino, all'origine della luce, ci sta la luce stessa. Quindi la mattina molto presto vuol dire che Gesù porta nel tempo la sua origine dal Padre, cioè la sua filialità. Si potrebbe dire che tutta la missione di Gesù è portare dentro il Cronos, il Kairos, la grazia, la bellezza della filialità divina. Quindi il mattino del giorno orario delle 24 ore spunta già immerso nel mattino in cui il Verbo esce dal Padre. E essere discepoli di Gesù vorrà dire anche per Marco, non solo per Giovanni, camminare insieme a lui verso quell'origine
da cui siamo venuti. Poi, molto presto, quando era ancora buio, quando era ancora buio, è un imperfetto che quindi parla di un buio che si estende, ma viene nominato questo buio per dire che nel mattino del Signore Gesù non c'è più la tenebra. E infatti la stessa indicazione di buon mattino sarà usata anche per le donne il giorno di Pasqua, proprio per significare che ogni buio, ogni tenebra non è destinata a durare. E anche se sembra estendersi per tutto il corso della storia, in realtà è una tenebra che è già dissolta. Poi, luogo solitario. E questo luogo solitario è certamente nell'immediato un luogo appartato, ma è assunto da Marco per indicare che questo luogo è quel luogo che consente a Gesù di vivere solo davanti al Padre. Non è un luogo solitario perché esclude gli altri, ma è un luogo solitario perché lì vengono generati tutti gli altri. Gli altri non ci sono, arriveranno, ma arriveranno perché? Perché nella sua umanità Gesù sta come uomo totalmente davanti al Padre, totalmente figlio del Padre. Così che Marco ci ha voluto dire che all'origine della missione di Gesù c'è il suo rapporto con il Padre e che tutto il contenuto della missione di Gesù è una estensione di questo rapporto, luogo solitario. L'uomo non c'è, verrà. E quindi solitario in questo caso vuol dire l'uomo non fa nulla, non contribuisce alla creazione della sua filialità. È pura grazia. Solo dopo avere fatto questa densa premessa, dove, come dicevo prima, la preghiera è l'esperienza della filialità divina. Pregare significa non perdere la memoria che genera realmente la vita del fatto che Dio è nostro Padre. Non ricordo in questo momento esattamente chi, ma ho letto una frase di cui ricordo testualmente le parole. Se tutti i credenti fossero veramente convinti di essere figli del Padre, quanti miracoli in più accadrebbero ancora oggi? Ed è la lezione di Marco, perché anche i miracoli che di qui in avanti accadranno si trovano concentrati tutte quante nella prima sezione del Vangelo, fino ad arrivare poi al capitolo 10-11, che sarà lo spartiacque. Abbiamo già detto che nella prima parte del Vangelo tutto tende ad una risposta. Voi chi dite che io sia? Risposta di Pietro. Tu sei il figlio, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Di lì in avanti si entra nel mistero pasquale che rende fruibile questa filialità. Ebbene, ecco, pregare significa figli del Padre. E, ripeto, viene posta la preghiera di Gesù con tutto quel contorno teologico cui abbiamo appena assistito, proprio per indicare che la missione di Gesù è conseguenza della preghiera, è l'esecuzione della sua preghiera. Non credano i credenti di essere efficaci senza la preghiera. Efficienti potranno esserlo, efficaci no. Simone con i suoi compagni. Compare già da qui un pochettino un ruolo primaziale di Pietro. il quale è ancora Simone, però, e i suoi compagni si mise a cercarlo. Che cosa avviene? Avviene che i discepoli già, ci dice Marco, stanno faticosamente acquisendo una fisionomia comunitaria. Simone al singolare, è lui che cerca Gesù portando con sé i suoi compagni. Quindi indirettamente Marco ha detto: qual è il compito del Papa? È quello di trascinare tutti i credenti nella ricerca di Gesù. E ecco, avendolo trovato, vedete, gli dicono: Simone con i suoi compagni si mise a cercarlo, unità. E trovatolo gli dicono, plurale. Che cosa ha voluto dire qui Marco? Ha voluto dire quello che Papa Francesco sta ripetendo. Comunione non significa uniformità. Unità non significa appiattimento. Differenza non significa divisione. La natura della Chiesa è un'unica fede che, in quanto professata, rende coloro che la professano unici nella loro unicità, esattamente come l'attività dello Spirito, che non fa mai una creatura uguale all'altra, perché in ogni creatura si rinnova il rapporto singolarissimo del Padre con il Figlio. Gli dicono: tutti ti cercano. E di fronte a questa richiesta Gesù li prende: andiamo altrove, nei villaggi vicini, per predicare anche là. Che cosa ha voluto significare? Probabilmente, poiché Marco non è poi così semplice come può accadere, finché uno crede di sapere cosa dice è semplice, quando uno va un po' più a fondo si accorge che non lo è. Vuol dire che la missione di Gesù è compiuta quando nel cuore dell'uomo si è ormai innestata la ricerca e la sete di Lui. Non è efficace la missione che assicura una fede incrollabile, nemmeno Pietro ha questo tipo di fede, ma finché c'è una ricerca che potrà anche avere il volto della nostalgia, il volto del rammarico, il volto del pentimento, il volto proprio anche di riandare a quella che era una bella infanzia tra le braccia di Dio, la missione di Gesù è riuscita. Quindi non è che va altrove per sottrarsi alle richieste, va altrove per dilatare queste richieste, frutto della sua prima missione, per impiantarle anche presso altri che attendono, presso altri che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, no? A predicare anche là. Letteralmente, come era prima la traduzione, ho visto lì: per questo infatti sono venuto. Letteralmente, per questo infatti sono uscito, è excelson, è proprio un verbo inequivocabile, vuol dire venire, uscire, ed è lo stesso verbo che anche Giovanni impiegherà per parlare della uscita del Figlio dal Padre, ed è anche lo stesso verbo che Matteo impiegherà nella parabola del padrone che a diverse ore del giorno va a svuotare la piazza, questo padrone che uscì la mattina, un verbo che Marco impiegherà per parlare degli spostamenti di Gesù da un villaggio all'altro. Non è un andare, ma è un uscire dal villaggio X verso il villaggio Y, per dire che cosa? Per questo infatti sono uscito, vuol dire Gesù nella sua missione rende partecipi del suo uscire dal Padre. Ci risiamo. È sempre lo stesso tema ricorrente che frequentemente si ripropone. Poi se ne andò predicando nelle loro sinagoghe. Dunque, qui riprendiamo brevissimamente quanto abbiamo detto sabato scorso. La sinagoga, C'era un particolare sabato scorso che in quella sinagoga c'era uno spirito impuro, ma uno spirito impuro che tanti insegnamenti degli scribi non erano mai riusciti a identificare. Solo quando compare Gesù lo spirito si dichiara, fino al punto anche da dichiarare l'identità stessa di Gesù. Allora ecco che cosa vuol dire insegnare con autorità. Marco ripete che l'insegnamento di Gesù avviene nelle sinagoghe proprio per sottolineare anche la differenza tra l'insegnamento degli scribi e dei farisei, che come vedremo termina in parole molto severe: voi imponete pesi senza toccarli con un dito, all'insegnamento di Gesù che è autorevole in quanto liberante. Quindi il fatto di andare nelle sinagoghe vuol dire non ad abolirle, ma a penetrarle e a compiere la legge e i profeti, perché tutta l'autorità in Israele è riconosciuta alla Torah e a Mosè. Ecco, allora l'autorità di Gesù comincia dalla sinagoga. Marco cosa vuol dire? Che i primi a cui il Signore si rivolge sono proprio i suoi conterranei, l'eletto Israele, il popolo di Israele. Loro sono i primi che dovrebbero accorgersi e riconoscerlo, e purtroppo non fu così. Adesso possiamo vedere quanto rimane, cioè il miracolo di guarigione del lebbroso.
Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Ecco. Sono diverse le cose che non tornano in questo breve e denso racconto. Prima di tutto un Gesù abbastanza su due versanti, da uno di estrema carità e accoglienza a un altro di inspiegabile durezza. Lo supplicava: se vuoi puoi purificarmi, con passione. Subito, con tono severo, lo cacciò via. Gli dice inoltre: non divulgare, non parlare, però lo invia ai sacerdoti a farsi vedere, e quindi praticamente lo espone ad una parola che, anche se lui non dice niente, era una parola che ben presto poteva diffondersi. Il lebbroso ora è guarito. Ma Marco è anche un sottile, raffinato provocatore, cioè vuole abituarci, aiutarci con queste antinomie a capire il vero significato del Vangelo. Gli si avvicinava un lebbroso. Già questo fatto è contrario alla legge, poiché al lebbroso è fatto rigoroso divieto di poter avvicinare chiunque per non estendere il male che lo caratterizza. Oltre che un uomo isolato, poiché la lebbra è anche una malattia cultuale, per questo è il sacerdote che deve dichiararne, poi vedremo qual è il significato, ma oltre a questo, il lebbroso è anche l'immagine del male che si diffonde in una condizione di impotenza. Il lebbroso non vuole contagiare, eppure vuole solo accostare, ma accostarsi lo rende impotente di fronte al male che necessariamente si diffonde. Questa è l'immagine dell'uomo che non può sperare di guarire, che non può sperare di modificare la sua condizione attraverso una volontà migliore. È l'uomo che può veramente ritornare nel cerchio reale delle relazioni, dei rapporti, della vita, solo grazie a un intervento risanante e trasformatore di Gesù. Quindi il lebbroso è proprio anche l'immagine dell'umanità che, anche se fosse salva una buona volontà, non basta quella per arginare il potere del male. Il male non si manifesta solo come malvagità, ma anche come condizione che rende l'uomo impotente. Così come il cibo non è mai prodotto dalla fame che lo rivendica, così la guarigione non è mai realizzata dal desiderio che accada. Ci vuole il reale intervento. Marco dice molto di più. Ci vuole il tocco della carne del Cristo. Perché la lebbra è una malattia cultuale? Perché nella fede ebraica non esiste rapporto sbagliato con Dio che non comporti una frattura fra gli uomini. Non esiste una condizione di non giustizia davanti a Dio che non si estenda fino ad inficiare anche i rapporti umani. La lebbra è proprio anche la decomposizione, l'inarrestabilità della dissoluzione, l'inguaribilità, ma sempre veniva ricondotta ad una colpa. La malattia sempre è ricondotta ad una colpa. L'emblema è la domanda che fecero Gesù nel Vangelo di Giovanni a proposito del cieco nato: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? L'equazione malattia uguale colpa. E pertanto, se c'è una colpa nei confronti di Dio, c'è anche un isolamento nella comunità degli uomini. Insomma, il lebbroso è un uomo veramente ridotto male, senza relazione con Dio perché porta le tracce di una colpa, escluso dalla comunità degli uomini perché è soltanto diffusore di male, condannato ad essere solo. Ma questo lebbroso è però anomalo, contravvenendo alla legge, cosa tutt'altro che esemplare, no? Ecco, si mette in ginocchio e non chiede una guarigione, chiede una purificazione. Il testo è inequivocabile: se tu lo vuoi, è allora che io sia purificato. Cazzari, sai, che proprio vuol dire tu sia, che io sia purificato. E perché? Perché con la purificazione tu rientri nel consesso dei giusti. Quest'uomo sta dicendo che non gli basta il conforto e il sollievo di una malattia circoscritta nel suo corpo. Lui vuole riacquistare la vera salute, che è riannodare relazioni con i viventi. Vuole essere uno che risorge. E quindi in questa richiesta di una purificazione e non di una guarigione, non dobbiamo vedere soltanto invocare il sollievo nella malattia, ma rimuovere ciò che impedisce di essere vivo, cioè uomo di relazione e di relazioni. Mossosi a compassione. Oh, qui c'è anche un famoso verbo, quello che abbiamo incontrato nel buon samaritano, quello che abbiamo incontrato nel padrone che rimette il debito, quello che abbiamo incontrato, questa volta dovreste anche ricordarvelo ormai, noi incontriamo ancora una volta, che è qui in Marco, le viscere, era il figlio al prodigo la terza volta, le viscere che si smuovono. Gesù prova veramente compassione, lo tocca dicendogli lo voglio, sii mondato, sii purificato. Quindi si potrebbe quasi dire che la rapidità, subito la lebbra si allontanò da lui e fu mondato. Notate un particolare, si allontanò da lui, anche Satana, sconfitto dalla fede di Gesù, si allontanò da lui. Subito qui, subito, quasi a dire che, non solo l'immediatezza della guarigione, ma sembra quasi che quella supplica abbia liberato un desiderio che precedeva la preghiera e l'invocazione stessa. Quel subito vuol dire Gesù non si è lasciato pregare, udita la preghiera, immediatamente la guarigione. E sarà anche uno stile che Marco applicherà anche in un altro caso, no? La donna cananea, quando il Signore, mia figlia, prima sembra non esaudirla, alla fine dirà: grande è la tua fede, avvenga come tu desideri. Quindi la volontà di Dio non ha bisogno di essere sollecitata al bene. Sarebbe come dire, Dio potrebbe fare ancora di più e grazie al mio intervento lui diventa più generoso. Non è la volontà di bene di Dio a dover essere sollecitata, ma è la disposizione all'accoglienza del nostro cuore che deve crescere e deve convertirsi. E stando sempre nella luce di Marco, è la nostra fiducia filiale che consente al Padre di mostrare i suoi prodigi e le sue meraviglie. Poi Gesù lo manda via con tono severo. Alcuni esegeti qui si sono divertiti a dire: ma quel plantnistei non vuol dire proprio le viscere, la misericordia, era l'ira, la rabbia. Perché? Perché questo con grande sfrontatezza proprio si è avvicinato, ha infranto la legge, ma diventa un po' ardua questa spiegazione. Perché se Gesù volesse disapprovare, la disapprovazione sarebbe il non avvenuto miracolo. Il fatto invece che sia accaduto subito diventa artificioso dire Gesù era indisposto da questa sua invadenza, quando poi di fatto il miracolo è accaduto. E allora che cosa significa che Gesù lo manda via? Con ogni probabilità una cosa, anzi forse la più bella: non è più un malato che ha bisogno di assistenza, è di nuovo un vivente che è tornato in pieno possesso delle sue facoltà. Ora gli compete la responsabilità a lui di riannodare i rapporti. Ora che ha ottenuto la purificazione, cioè la possibilità di essere reinserito nel contesto della vita, non deve attardarsi, ma deve immediatamente cominciare a vivere come un vivente. Ecco che Gesù non vuole che l'uomo perda tempo a riacquistare il gusto della vita. Gesù lo manda via come si manda via il cadavere immediatamente risuscitato alla vita eterna. Questo poi è, in ultima analisi, il significato. E anche, forse, come già sempre nel Vangelo di Marco, di fronte alle autocandidature vocazionali, Gesù reagisce un pochettino. Io ti seguirò dovunque tu vada. Le volpi hanno la tana, no? Ma il figlio dell'uomo non ha nemmeno dove posare il capo. E Papa Francesco recentemente ha detto: il selfie nelle vocazioni non esiste. La vocazione non è qualcosa che uno si fa da solo, la vocazione è sempre efficace, no? Tutti capiscono, si ricordano, quindi senza bisogno di tanti giri teologici vuol dire che c'è sempre una chiamata, non esiste mai un'autocandidatura, si è eletti, si è scelti, e quindi si aspetta sempre la parola di Gesù che chiama, non si precede Gesù dicendo chiama. E quindi ecco, si allontanò da lui e fu mondato, la lebbra, lo mandò via. E poi c'è anche un'ultima dimensione che può essere ricordata, è un po' il taglio del cordone ombelicale, come dire, dopo che Gesù ha liberato quest'uomo dalla immagine della morte inarrestabile, la lebbra come decomposizione che avanza, dall'isolamento non c'è più motivo che gli stia aggrappato. Taglia il cordone ombelicale, ma non per perderlo, perché lo ha già riguadagnato. Stare legati a Gesù non significa stare nella sequela stretta come gli altri discepoli. Significa essere fedeli al dono ricevuto. Questo è fondamentale. Essere in comunione con Gesù non significa essere dentro il cerchio del... significa essere fedeli al dono ricevuto. Se il dono che tu hai ricevuto è quello della vita e della libertà, godi il dono e sei in perenne comunione con chi ti ha beneficato. Che è una bellissima immagine, la fede che genera responsabilità e libertà. Dio non è una chioccia, Dio al massimo è madre, cioè genera un nuovo uomo, che non è un appendice di lei, è realmente una altra e nuova creatura. Più di così penso che non si possa dire. Ecco, bada di non dire niente a nessuno. In questa parola c'è chi ha letto un invito di Gesù non a tacere le grandi opere di Dio. È il contrario. Il Vangelo terminerà, andate e annunziate le grandi opere di Dio. Ma qui non dire niente a nessuno vuol anche poter dire non esporti come un fenomeno da baraccone. Accogli per te il dono di Dio e nell'accoglienza non c'è bisogno di parole. La sola visibilità della tua nuova condizione sarà testimonianza del Vangelo. Quindi è più una parola protettiva. A non disperdere il dono di Dio possedendolo e esibendolo secondo criteri nostri. Ci si può appropriare dei doni di Dio, ma finché i doni rimangono nostri, in quanto ci fanno vedere prima di tutto non ciò che abbiamo ricevuto, ma colui da cui abbiamo ricevuto, quella è la testimonianza. Anche nella Chiesa, Marco ha una profonda sensibilità ecclesiale, e anche la lite, no, dei discepoli, chi sarà il più grande, cioè quando i doni di Dio vengono posseduti più come esibizione che non come gratitudine, allora quei doni perdono il loro smalto, non vengono più visti come opera che strappa la lode a Dio, ma possono addirittura creare conflitto, invidia, tensione, che è esattamente l'opera dell'avversario, l'opera del maligno. E in questo qui non dir niente a nessuno riecheggia in altro orizzonte la parola di Matteo, che sentiremo fra poco: chiuditi nella tua stanza, il Padre tuo che vede nel segreto sarà la tua ricompensa, che significa anche la visibilità del dono che hai ricevuto. Poi segue un invito, come dicevo, abbastanza apparentemente in contrasto con il divieto di parlare. Va a mostrarti al sacerdote, offri quanto prescritto da Mosè per la tua purificazione. Primo ha già contravvenuto una volta la legge di Mosè, avvicinandosi. Adesso la contraddice un'altra volta, poiché non obbedisce al comandamento di Gesù. Allora in questo ci sono due possibili vedute. La prima, quella che più affascina, è quella di dire, beh, dopo che uno ha ricevuto da Gesù la purificazione, la guarigione, dopo che uno ha incontrato il Signore Gesù Cristo, non è più sottomesso a tutto il resto, non conta più legge di Mosè, legge sacerdotale, codice di purità, non c'entra più, uomo libero. Però non sembra questa visione armonizzarsi con la parola di Gesù, che ha detto, io non sono venuto per abolire una legge, nemmeno uno iota sfugge alla signoria del Padre. Allora qual è il vero significato? Vuol dire che i doni di Dio esprimono sempre un compimento. I doni di Dio non sono mai in contrasto con quelle vie che Dio ha scelto per venire incontro e rivelarci il suo regno. Un'applicazione attuale: i doni di Dio non creano mai conflitto o distacco, ma creano sempre conferma, anche se una conferma che va oltre ogni attesa, perché è chiaro che la misericordia di Dio va ben oltre la legge di Mosè, ma non per escluderla, per compierla. E quindi c'è anche una legge ecclesiale che è una verifica dei doni e dei carismi che si ricevono, è che si innestano in un cammino ecclesiale, non lo interrompono, meno ancora se ne sottraggono. Quindi direi che questo, pur raggiunto dalla grazia, non obbedisce a Gesù, non obbedisce a Gesù, non c'è la revoca della guarigione e del miracolo. Poi allontanatosi di lì, incominciò a proclamare insistentemente e a divulgare il fatto. Marco sceglie una parola molto chiara, divulgare il fatto. Ma divulgare il fatto non è annunciare il Vangelo. Annunciare la parola, dire la buona notizia, ma annunciare il fatto è anche tipico dello strillone, è tipico di colui che deve colpire, che deve dare una notizia sensazionale. E questo suo parlare in disobbedienza al mandato di Gesù ha un effetto: non poteva più entrare apertamente in una città, non poteva più entrare phaneros, che significa mostrandosi per quello che è. Difficile tradurre, Non poteva più entrare apertamente, vuol dire non poteva più entrare nella sua vera identità. E perché? Perché questa parola che lui dice di un fatto è una parola che si presta al prodigio, ma non può essere capita come miracolo, perché il prodigio è qualcosa di sensazionale, il miracolo è vedere la sollecitudine paterna di Dio. Il miracolo congiunge a colui che lo opera, mentre il fatto sensazionale si attorciglia in se stesso, creando appunto l'eclatanza della notizia. Molto diverso. Quindi c'è un modo di parlare che impedisce l'ingresso di Gesù, o meglio, la manifestazione di Gesù nella sua stessa verità. E che cosa fa Gesù? Se ne restava fuori, in luoghi solitari. Concludendo, quando si parlerà della morte del profeta, e quindi anche della morte di Gesù, I Vangeli sottolineeranno che Gesù morirà fuori dalla città. Cos'è che spinge Gesù fuori dalla città? Se ti trasferiamo nel Venerdì Santo, è la non corrispondenza del Messia alle immagini e alle attese che non la parola di Dio, alla quale è difficile convertirsi, aveva generato, ma alla parola tratta dal proprio cuore. Cos'era l'inizio della missione di Gesù? Come inizia il Vangelo di Marco? Convertitevi e credete alla buona notizia. Ma il fatto che Gesù muoia fuori, al di fuori, vuol dire questo, che non è stato accolto. Perché? Perché la parola di Gesù è stata giudicata non conforme alle parole delle proprie attese circa il Messia. Ora qui c'è anche già quasi un anticipo di quello che sarà, tra virgolette, il destino di Gesù. Quando Gesù è detto con una parola che non è la sua, con una parola disobbediente, anche il più beneficato e miracolato esercita non un servizio alla comunione, ma un cattivo servizio a un Gesù costretto a restare fuori in luoghi solitari. Ecco, la finale di questo capitolo, tuttavia, quindi è un avversativo, proprio dire, nonostante le cose siano così, la gente accorreva a lui da ogni parte. È una finale abbastanza misteriosa, ma fino a un certo punto. Vuol dire che se Gesù, a causa di un cattivo annuncio da parte dell'uomo, non viene favorito nell'incontro con gli uomini non decidono dell'incontro con lui. Cioè, se non è Gesù a poter incontrare gli uomini, sono gli uomini che vanno da lui, ma questo andare da Gesù è in realtà anch'esso già un effetto del suo essere venuto. Quindi Marco mette le mani in avanti: anche qualora dentro la Chiesa vi siano testimonianze non conformi al Vangelo, si odano parole non conformi alla verità, certo la ministerialità della Chiesa e degli uomini in ordine al Vangelo è importante, ma un cattivo incontro con un cattivo evangelizzatore non preclude, e Dio solo sa come, nelle sue vie, a lui solo note, come raggiungere gli uomini. Come dire, siamo troppo cari e importanti a Dio perché la nostra salvezza e il nostro incontro con Lui possa dipendere da un mancato o da un cattivo annuncio. Quindi, sì, fuori Venerdì Santo, ma anche Pasqua, dove il risorto con la vita nuova troverà Lui il modo di raggiungere. Perché, ripeto, questo salire verso di Lui è frutto già del fatto che Gesù è stato il primo ad essere venuto, ad avere portato nel tempo, nel Cronos, la risurrezione e quindi il Kairos. Ecco, direi che possiamo anche questa sera fermarci qui, più che ricominciare un'altra sezione. Penso che impariamo a conoscere un po' meglio il Vangelo di Marco, che nella sua sobrietà, nella sua brevità, nella sua sinteticità è tutt'altro che un riassunto o un bignami, per così dire, dell'annuncio. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ci vediamo fra 15 giorni.
Il Terzo Santo.